Fratello Giuseppe, come tu sai, la maggioranza delle chiese evangeliche dicono che noi cristiani siamo i gentili. Anche dopo la nostra conversione noi siamo i gentili. Cioè il popolo di Dio, sì, siamo entrati anche noi, siamo anche noi diventati popolo di Dio, ma il popolo di Dio sono sempre stati gli ebrei, lo sono ancora. Questo perché sappiamo che nelle profezie dice che nel futuro si convertiranno. Quindi in base a questo oggi loro sono il popolo di Dio, sono gli eletti. E noi cristiani sì, anche noi, ma noi siamo i gentili.
Seconda categoria.
E allora volevo
la ruota di scorta, noi siamo il popolo B, loro sono A, noi saremmo B.
Secondo te, noi cristiani che non veniamo da Israele, non siamo ebrei nati nella carne, siamo ancora gentili dopo la conversione?
E questa è una piaga, è un cancro nelle dottrine della Chiesa, che cioè, come vedi, ci sono migliaia di chiese nel mondo, dottrine di ogni tipo, anche la Chiesa Cattolica è divisa in un sacco di dottrine, i gesuiti, l'Opus Dei, i carismatici, quelli della Pacciamama, del Papa, e tutti i colori, protestanti sono lo stesso. Solamente la Chiesa Pentecostale, mi pare che guardate una statistica, quasi 30.000 diverse denominazioni indipendenti, cioè praticamente qui non concludiamo niente così, che uniti si vince, divisi si perde, infatti il cristianesimo mondiale sta perdendo. Grazie a Dio per quelle chiese vere, forti, e quali sono? Quelle che portano frutto, quelle che si, frutto di cosa? Soldi, edifici, il numero di panche? Se ci sono più congregazioni più grandi degli indù, dei musulmani, la quantità non è necessariamente la qualità. Io dico, Dio benedica le congregazioni evangeliche, che ci sono piene di pecorelle sincere, pecorelle che amano il Signore. Il problema è che hanno fatto entrare, accettano come loro leader e capi dei falsi profeti, questo è il problema. Ma le congregazioni, io ho predicato più di 100 chiese protestanti, tante anche cattoliche, perché noi siamo solo cristiani e basta. E abbiamo trovato pecore dappertutto.
Sì,
pecore
sì, sì,
dappertutto. Però tra i leader trovate anche delle capre, dei farisei, gente che loro si credono profeti. Cioè profeti siamo tutti nel senso che abbiamo lo Spirito Santo, logico. Però questi qua si credono proprio stile Vecchio Testamento, quando insegnano. Insomma, c'è una falsa dottrina che i cristiani sarebbero, secondo questi falsi profeti, ancora gentili. Che glielo ha detto? Gli ebrei. Perché adesso questi capi evangelici sono diventati ebrei, invece di evangelizzare gli ebrei hanno ebraizzato loro, questi capi. Sono in tutto il mondo, specialmente in America. È triste che in Europa, in Italia, pastori di chiese evangeliche seguono queste guide americane che sono ebrei, praticamente. Sono più ebrei che evangelici. Si chiamano evangelici, ma adesso cominciano a chiamarsi gentili, cioè hanno perso quella bellezza del popolo cristiano, che è il popolo, gli eletti. Adesso loro sono diventati gentili. Gentili cosa vuol dire? Pagani. Ah. Tu chiedi in ebreo cos'è gentile? Pagano.
Ah, uno che non crede?
Sì, le nazioni. La parola gentili, che certe Bibbie traducono pagani, come la nuova riveduta, 1 Corinzi 12,2, dice, voi sapete che quando eravate pagani, la nuova Diodati dice, voi sapete che quando eravate gentili, è lo stesso significato.
Sono sinonimi, gentili e pagani.
Sono sinonimi. Va bene, però quando la Bibbia dice pagani, traduce più chiaro quello che significa veramente. Adesso loro, questi falsi profeti, ti spiegheranno, sì, siamo gentili, però siamo anche il popolo di Dio, categoria B, dopo gli ebrei che non credono in Gesù, loro sono il popolo di Dio che non credono in Gesù. Noi cristiani non siamo popolo di Dio, siamo gentili, una specie di popolo di Dio, però di seconda categoria. Che c'è stato uno, Darby, il suo nome, nel 1830, ha scritto cioè delle false interpretazioni, appunto dicendo queste cose. Nel 1909 un altro falso profeta, Scofield, ha fatto una Bibbia e l'ha scarabocchiata di ogni porcheria immaginabile. Tutto interpretato e vive Israele della carne e vive gli ebrei, parentesi, che non credono in Gesù. Israele è il popolo di Dio, Israele carnale che non crede in Gesù. Noi cristiani siamo gentili, cioè che vuol dire anche pagano. Cioè praticamente sono falsi profeti del diavolo, Darby e Scofield. La cosa triste è che Scofield ha fatto una Bibbia che sembra perfetta. E i poveracci le chiese evangeliche, poveracce, seguono i loro capi, che seguono gli americani, capi che sono lì a baciare i piedi a Scofield, che grazie a Dio non c'è più. Però è rimasta la sua Bibbia, un po' come Charles Darwin, che non c'è più, però è rimasto le porcherie delle sue interpretazioni evoluzionistiche.
E allora, secondo la Bibbia, dopo la nostra conversione, noi che non siamo mai stati ebrei nella carne, dopo la nostra conversione, noi siamo ancora gentili o no?
No! No, noi siamo in Cristo. Praticamente, secondo questi falsi profeti, noi non siamo mai diventati il popolo di Dio eletto, è rimasto Israele che non crede in Gesù. Quindi il diavolo sta cercando di rubarci quello che è nostro, nel Signore Gesù.
Ecco, siamo inferiori, loro sono meglio.
Il diavolo sta cercando di rubare agli eletti che siamo noi cristiani in Cristo, eletti in Cristo.
Sì, sì.
L'eletto qui... vero, 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 ce n'è solo uno, Gesù. Noi abbiamo Gesù, siamo eletti in Lui. Gli ebrei che Gesù lo respingono, lo odiano, lo chiamano bastardo, dove? In un libro che si chiama Talmud, che sarebbe il libro dopo la Bibbia, per loro viene Talmud, ma studiano il Talmud loro, mica studiano la Bibbia. Gesù lo chiamano bastardo. E secondo questi falsi profeti, questi capi evangelici odierni, loro sono gli eletti, e non sono gli eletti, come adesso... Oggi possiamo fare un piccolo studio qui. Cioè, leggiamo bene quella scrittura, 1 Corinzi 12,2, guarda. Cominciamo con la nuova Diodati.
Voi sapete che quando eravate gentili, eravate trascinati dietro gli idoli muti, dietro l'impulso del momento.
Quindi gentile lo dice a uno che segue idoli muti. Quindi per questi falsi profeti evangelici, falsi profeti evangelici, credere che loro o noi... Beh, forse loro possono essere gentili tranquillamente, perché non sono anche sono cristiani veri questi qua. Però un gentile vuol dire uno che segue un idolo muto, dice qui Paolo, sì, sì. 1 Corinzi 12,2. Leggilo nella Nuova Riveduta.
Voi sapete che quando eravate pagani, eravate trascinati dietro agli idoli muti, secondo come vi si conduceva. 1 Corinzi 12,2.
Capito? Adesso la Chiesa evangelica viene condotta dagli ebrei. A cosa? A credere che sono ancora gentili, perché per gli ebrei i cristiani non sono popolo di Dio, sono bastardi come Gesù. E questi qui, questi falsi profeti americani, quasi tutti gli evangelici americani, le guide sono falsi profeti, e le congregazioni ingannati, come quando Gesù è venuto, tutte le guide giudaiche e farisaiche erano ingannate, e le congregazioni nelle sinagoghe che Gesù non li riconoscevano erano ingannati anche loro.
Ma loro dicono che esistono cristiani ebrei e cristiani gentili, è sbagliato?
E loro chi?
Le chiese.
Non le chiese, le chiese sono piene di pecorelle che sempre, però non conoscono la Bibbia, si vanno a imbrogliare, sono queste guide imbroglioni, falsi profeti che dicono questo. Quindi tu dici, loro separano cristiani gentili e cristiani come?
Ebrei.
Cioè i cristiani, cioè gli ebrei che sono ebrei ebrei, che diventano cristiani, loro
sì,
sono gli... Cosa sono
speciali.
Loro?
Speciali.
Ma questa dottrina è complicatissima. Ma allora se gli eletti sono il popolo, sono gli ebrei che non credono in Gesù, e loro gli ebrei che diventano cristiani, cosa sono? È complicata questa dottrina, è falsa infatti. Capito? È falsa. Ci sono dottrine... spacciate per, virgolette, cristiane, dottrine che cercano di rubarci della divinità di Cristo. E questa è la cosa che lo vedi in tutte le sette, i Geova, i Mormoni, cercano di rubare la divinità di Cristo, specialmente i Geova. Va bene. E non fatevi derubare dalla divinità di Cristo. ci sono altre religioni che vogliono farci venerare i loro fondatori morti, sepolti, che hanno fondato queste sette. Altri insegnanti vorrebbero privarci della nostra elezione e di essere il vero popolo di Dio ed eletti in Cristo, rimandarci indietro al rango dei gentili, come stiamo parlando, che significa, abbiamo detto, pagani, ed elevare al rango di eletti gli attuali circoncisi carnali, i quali Cristo lo respingono.
Sì.
Quindi quelli che respingono Cristo, secondo questi imbroglioni e falsi profeti, sarebbero gli eletti, ebrei carnali. E quelli che Cristo non ha accettato, noi, no, noi siamo gentili. Quindi è esattamente il contrario della verità.
E cosa dice la Bibbia esattamente riguardo agli eletti? Chi sono gli eletti? Ci sono qualche scrittura?
Sì, certo. Guarda cosa, andiamo primo Pietro 1, cioè Pietro ci dice chi sono gli eletti adesso e che siamo noi in Cristo. Primo Pietro 1, Angela, 1 e 2.
Pietro, apostolo di Gesù Cristo, agli eletti che vivono come forestieri dispersi nel Ponto, nella Galazia, nella Cappadocia, nell'Asia e nella Bitinia. Eletti secondo la prescienza di Dio Padre, mediante la santificazione dello Spirito, a ubbidire e a essere cosparsi del sangue di Gesù Cristo. Grazia e pace vi siano moltiplicate. Primo Pietro 1, versi 1 e 2.
Qui ripete due volte, voi siete gli eletti, chi sta parlando? I farisei che li perseguitavano?
No.
Parlando ai farisei, che hanno, i giudei che hanno crocifisso Gesù, a chi sta parlando qua?
A quelli che sono santificati dallo Spirito Santo e cosparsi del sangue di Gesù Cristo.
E chi sono quelli che l'hanno fatto crocifiggere?
Sono i fratelli cristiani.
No, è una dottrina, guarda, alla Picasso, il naso a posto dell'orecchio, l'orecchio a posto della bocca, Picasso, sono dottrine picassiane. Dice la parola Filippesi 3.3.
Filippesi 3.3, perché i veri circoncisi siamo noi, che offriamo il nostro culto per mezzo dello Spirito di Dio, che ci vantiamo in Cristo Gesù e non mettiamo la nostra fiducia nella carne. Filippesi 3.3.
Quindi noi, senza essere circoncisi nella carne, siamo i veri circoncisi. Gli ebrei circoncisi nella carne non sono circoncisi nello Spirito.
Sì.
È chiaro qui, no? Quindi questi falsi profeti vengono dalla bocca dell'inferno con queste false dottrine. La storia della Chiesa, ed anche il popolo ebraico, è sempre una storia di inganni, di falsi profeti, di disubbidienze, di false dottrine, sia popolo di Dio di Mosè, popolo di Dio di Gesù del Nuovo Testamento, sempre 99%, no, quasi sempre, fuori binario. E questa è la bugia del momento, una bugia inventata fresca, diciamo, relativamente, 1830, falso profeta che si chiamava Darby. Abbastanza recente. Questa bugia la Chiesa non ci ha mai creduto, che gli eletti sono gli ebrei e noi no. Va bene? Spero che vi siate annotati, ragazzi, 1 Corinzi 12:2, abbiamo letto prima.
Sì, quella è forte, quella scrittura.
No, non lo perdete, che voi sapete che quando eravate, cosa vuol dire eravate? Voce del verbo passato.
È vero.
Eravate.
Non siete.
Non siete più.
Amen.
Gentili, pagani. Trascinati dietro idoli muti, cioè bisogna essere proprio cieco, sordo e ingannato.
Sì, dice Paolo, quando eravate, non che siete e sarete per sempre gentili.
Ma questi falsi profeti, insegnanti evangelici, insegnano esattamente il contrario.
È vero.
Dice sì, dice eravate, ma vuol dire che lo siete ancora. E perché dice eravate voce, verbo passato? E così, aspetta, fammi parlare una mezz'oretta e vedrai che in mezz'oretta ti convinco. Ho parlato una volta con uno che vendeva macchine a Milano, stavo cercando qualcosa di usato, e questo, gli ho fatto un complimento, ho organizzato il suo posto qua e là. Cioè, questo si è montato di superbia, ho fatto sedere nel suo ufficio, sembrava un direttore di banca, e io umile perché speravo in un buon prezzo. E sai cosa mi ha detto?
Cosa?
Ma fa, io qua vendo quello che voglio, io ti vendo l'immondizia.
Oh.
Ha detto una parola sporca che non posso ripetere.
Ai 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 ai. Cioè ti convince a comprare?
Un milanese, Dio ci liberi.
Ai ai ai.
Cioè, il diavolo sta vendendo l'immondizia a questi non... a questi capi evangelici, e usando come venditori gli ebrei che in Gesù neanche ci credono. Guarda, bisogna essere ciechi, talpe, con gli occhi bendati e il cervello con una siringata che lo paralizza per credere, per non capire queste cose. Però basta guardare, virgolette, il popolo di Dio imbacuccato nelle sinagoghe che non ricevevano Gesù, e oggi è lo stesso. Insomma, la parola dice chiaro che eravamo gentili pagani, ma aggiunge chiaramente, Angela, tu hai dato una piccola lista di scritture, no?
Sì,
io ci ho pregato,
sì,
su questo. Ecco, la prossima scrittura ce l'hai nella lista, no?
Sì.
Efesini 2, 11 a 13.
Perciò ricordatevi che un tempo voi, stranieri di nascita...
Un tempo passato.
Tempo fa, sì. Voi, stranieri di nascita, chiamati incirconcisi...
Cosa vuol dire, gentili?
Da quelli che si dicono circoncisi, perché tali sono nella carne, per mano d'uomo.
Capito, mano d'uomo? Cosa vuol dire? Sta dicendo Paolo. Sono circoncisi per mano d'uomo, parentesi, non di Dio. Cioè, non sono circoncisi di Dio. C'è niente a che fare con Dio. Per mani d'uomo, dice. Voi dico,
ricordatevi che in quel tempo eravate senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza di Israele ed estranei ai patti della promessa, senza speranza e senza Dio nel mondo. Ma ora, in Cristo Gesù, voi che allora eravate lontani, siete stati avvicinati mediante il sangue di Cristo. Efesini 2, da 11 a 13.
E allora, il sangue di Cristo che fa la differenza. È il sangue di Cristo che ci rende circoncisi nello Spirito. È il sangue di Cristo che diceva Pietro, primo Pietro 1:1, che adesso siamo eletti. Va bene? Guarda, guarda ancora primo Pietro 4:3, dovreste averli.
Basta a noi infatti il tempo della vita che abbiamo trascorso a soddisfare le cose desiderate dai gentili, quando camminavamo nelle dissolutezze, nelle passioni, nelle ubriachezze, nelle gozzoviglie, nelle baldorie e nelle abominevoli idolatrie. Primo Pietro 4, verso 3.
Capito, quindi eravamo gentili, eravamo nelle passioni, ubriachezze, gozzoviglie, baldorie, abominevoli, eccetera. Cioè, dice, abbiamo trascorso, è passato a desiderare le cose dei gentili, non lo siamo più. Sta dicendo che i gentili, sta dicendo, attenzione capi evangelici, sta dicendo che i gentili camminano in dissolutezze, passioni, ubriachezze, baldorie, eccetera. Sta dicendo questo. Quindi se voi... Amici evangelici, vi fate chiamare gentile dagli ebrei, vi stanno offendendo, vi stanno sputando in faccia. Va bene?
Sai, stavo leggendo ieri nel libro di Romani e pensavo, come possono gli ebrei essere gli eletti se ci sono scritture nella Bibbia che dicono che Israele adesso non sono i figli di Dio. Per esempio Romani 9, verso 8, dice, cioè, non i figli della carne sono figli di Dio, ma i figli della promessa sono considerati come discendenza. E Galati 4:28 dice chi è la discendenza, figli della promessa. Dice, ora fratelli, come Isacco, voi siete figli della promessa. Chi voi? Fratelli, dice chiaramente, ora fratelli, voi.
Voi Galati. Galati era una città della Turchia,
ecco.
Asia Minore. Sicuramente non erano ebrei questo. Ora voi siete figli della promessa.
Non i figli della carne, sono figli di Dio.
Questi falsi profeti evangelici dicono che le promesse per Israele sono per l'Israele carnale. Falso! Le promesse per l'Israele sono per l'Israele spirituale, l'Israele della promessa, la promessa che diventano ebrei spirituali, Israele spirituale in Cristo, non nella circoncisione di Abramo e di Mosè. Altro che patti di Abramo e patti della nonna. Sono finiti quei patti,
sì,
perché
sì, sì,
è arrivato un patto superiore in Cristo. Gli altri patti, che loro c'erano un'altra decina di patti, c'hanno ogni tanto ne inventano un patto. Prima erano 7, adesso ho sentito che sono diventati 9, qualcuno dice anche più di 10. Cioè praticamente, cioè, Trovi dappertutto i patti nella Bibbia. Puoi inventarti tutti i patti che vuoi. C'è il patto dell'anticristo. Ci mancherebbe solo che usassero anche quello. Daniele 9,27, il patto dell'anticristo. Sto scherzando, eh? Attenzione a questi patti.
Ma questi patti che Dio ha fatto, sì, con Abramo, con Noè, con diversi nel Vecchio Testamento, devono ancora essere adempiti o sono finiti o come?
Sono finiti in Cristo. Sono finiti. Non ci sono più patti da adempiere. Guarda, andiamo a Genesi 17. Perché Dio diede la circoncisione come segno per Israele.
Genesi 17.
Però vediamo che in Romani 10, verso 4, dice Cristo è il termine della legge, la legge di Mosè, ma anche la legge di Abramo, anche la legge di Isacco, la legge di Giacobbe, la legge di Israele e Giacobbe. Tutti i patti sono stati adempiti, sono finiti in Cristo, perché c'è un patto assolutamente superiore, quello di Cristo. Quindi ce l'hai di Genesi 17, verso 10?
Sì. Questo è il mio patto che voi osserverete, patto fatto tra me e voi e la tua discendenza dopo di te. Ogni maschio tra di voi sia circonciso.
Ecco.
Genesi 17, verso 10.
Questa è la circoncisione nella carne che Dio diede ad Abramo e poi anche a Mosè. D'accordo. Ma la casa di Israele non mantenne il patto di Dio con Abramo, per cui divenne incirconcisa. Lo leggiamo in Geremia, vai a Geremia 9.
Sì.
26, poiché?
Poiché tutte le nazioni sono incirconcise.
Incirconcise.
E tutta la casa di Israele è incirconcisa di cuore. Geremia 9, 26.
Capito? Perché hanno disubbidito e non puoi ricattare Dio e dire le tue promesse sono per sempre, hai fatto il patto con Abramo, il patto con Mosè, il patto dei 10 comandamenti, il patto dell'arca, oh noi siamo coperti dai patti. No, Dio li ha distrutti tutti, patti o non patti. Perché ha detto appunto la casa di Israele è incirconcisa di cuore. La circoncisione che conta è quella di cuore. Israele disubbidendo è diventata incirconcisa. Vai a Romani 9, vai, per favore. Sì. 6 e 7.
Però non è che la parola di Dio sia caduta a terra. Infatti, non tutti i discendenti di Israele sono Israele, né per il fatto di essere stirpe d'Abramo sono tutti figli d'Abramo. Anzi, è in Isacco che ti sarà riconosciuta una discendenza. Romani 9, versi 6 e 7.
Okay, è molto chiaro, bisogna essere veramente cieco come una talpa, bisogna essere proprio un falso profeta doppio per non capire, dice così chiaro. Non tutti i discendenti di Israele sono Israele. E quella è la discendenza giusta. Quella in Cristo,
sì.
In Gesù, gli apostoli, i discepoli, la prima chiesa e un poco della chiesa susseguente, pochi. Va bene, quindi non perché siamo stirpe di Abramo, sono tutti figli di Abramo, anzi è in Isacco. In Isacco discesa i genitori putativi di Gesù, putativo Giuseppe, e la madre Maria di Gesù. Sono discesi da Isacco. E Davide, tutta la genealogia di Davide, Gesù, così. E gli altri la fanno Israele. Quegli altri sono incirconcisi. E allora per questo che Dio aveva detto che per via dei peccati di Israele la circoncisione sarebbe cambiata, diventata solo circoncisione spirituale. La vera Israele sarebbe stata solo quella spirituale in Cristo.
Come sappiamo che la vera discendenza è quella in Cristo?
Allora, abbiamo un paio di scritture su questo. Galati 3, ce l'hai lì. Galati 3, 29.
Se siete di Cristo, siete dunque discendenza d'Abramo, eredi secondo la promessa. Galati 3, 29.
Ok, Romani 10, 12 anche.
Poiché non c'è distinzione tra giudeo e greco, essendo egli lo stesso Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano. Romani 10, 12.
Quindi non c'è più circoncisione della carne, non c'è più distinzione, dice qui Romani 10.
Tra gentile ed ebreo, non c'è più.
10, 12.
Quello no, che fa differenza, dice, sono quelli che lo invocano.
Sono questi senza offesa, fessacchiotti guide della Chiesa evangelica che fanno distinzione. Questo è greco, gentile.
No, questo
è giudeo, circonciso.
In Cristo non c'è più.
Vi hanno infinocchiato, amici evangelici.
Vero, è così.
E voi fratelli seduti a scaldare le panche, a ascoltare questi imbroglioni, noi vi vogliamo bene, ma vi stanno imbrogliando. Vi stanno imbrogliando come quei rabbini, quelle guide ebree nelle sinagoghe, quando dicevano di non seguire Gesù. Adesso vi stanno dicendo la stessa cosa: non seguite la verità di Gesù, seguite l'Israele della carne. Pazzesco. La circoncisione adesso è diventata solamente quella spirituale. La circoncisione della carne, la Bibbia dice, non sarebbe più stata valida. La vera circoncisione sarebbe stata quella del cuore. Troviamo il Deuteronomio, Angelina, 30, il verso 6.
Il Signore, il tuo Dio, circonciderà il tuo cuore e il cuore dei tuoi discendenti, affinché tu ami il Signore, il tuo Dio, con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, e così tu viva. Deuteronomio 30, verso 6.
Quindi già qui Mosè profetizzava che era il cuore che bisognava circoncidere.
Sì.
Circoncisione della carne è un simbolo dello Spirito Santo, che circoncide la carne, lo Spirito Santo circoncide l'anima, il cuore. Era profetizzato.
Già dal Vecchio Testamento.
Deuteronomio 30, verso 6. Uh-huh. Il cuore.
Sì.
E loro dicono la carne. Se non dà il cuore a Gesù, non sei circonciso. E invece noi Gesù non lo vogliamo, non ci crediamo, lo respingiamo. I nostri padri l'hanno fatto crocifiggere e noi ancora lo respingiamo e siamo gli eletti. No, voi siete ingannati dal diavolo. E questi pastori evangelici peggio di loro. Perché peggio? Perché loro hanno il Vangelo. Avevano Gesù, adesso non ce l'hanno più. Adesso dicono di averlo. Ma però è lo stesso testimone di Geova. Dicono di avere Gesù. Sì, c'hanno Gesù quale? Il falso. Il Gesù che non è Dio, che non può perdonare i peccati contro Dio, che non può risorgere. Testimone di Geova sono un'altra squadra di mezzi ebrei. Io gli voglio bene, lo dico con rispetto, siete ingannati. Qualcuno ve lo deve dire. Testimone di Geova e capi evangelici, datevi la mano con Testimone di Geova. Guarda Romani 2, 28 e 29.
Giudeo, infatti, non è colui che è tale all'esterno, e la circoncisione non è quella esterna nella carne, ma giudeo è colui che lo è interiormente, e la circoncisione è quella del cuore, nello spirito, non nella lettera. Di un tale giudeo la lode proviene non dagli uomini, ma da Dio. Romani 2, versi 28 e 29.
Invece i giudei carnali, la loro lode proviene non da Dio, ma dagli uomini, gli uomini evangelici. Chiesa evangelica, chiesa, non la chiesa, ma i leader evangelici sono diventati lustrascarpe di Israele. Tu guarda, ci sono filmati, video in internet, cristiani scandalizzati che vanno in Gerusalemme, passano vicino a degli ebrei, studenti ebrei, si fermano, gli sputano davanti e continuano a camminare, gli ebrei. E questi, come devo chiamarli? Beccamorti, queste guide evangeliche, dicono che quelli sono gli eletti. Ma non vedi che sputano davanti al nome di Gesù? Non vedi che in tutti i film giudaici, che sono film ebrei, quelli di Hollywood, il nome di Gesù Cristo viene usato come bestemmia? Ciechi! Non dite a nessuno che siete guide e insegnanti evangelici. Non importa quanti diplomi avete. Guarda, Romani 2 l'hai letto?
Sì. È una conferma di quello che dice Deuteronomio 30, verso 6. Vecchio
esatto.
Testamento, Nuovo Testamento dicono la stessa cosa. Circoncisione nel cuore, non nella carne.
E questo sarebbe stato nel patto del sangue di Gesù. Cosa? La circoncisione sarebbe stata nel patto del sangue di Gesù Cristo. La vera circoncisione non è tagliare un pezzo di carne, ma è ricevere Gesù Cristo e ricevere lo Spirito Santo e diventare un discepolo di Gesù, non dei rabbini. Questi qua hanno abbandonato Gesù, queste guide evangeliche, che sono apostati praticamente. Queste guide evangeliche che sostengono Israele invece di Gesù e basta, sono apostati. Siamo nel mezzo dell'apostasia profetizzato secondo Tessalonicesi 2, versetto 3, che viene subito prima di cosa, Angela?
Non lo so.
Dai, sei andata a scuola.
Sì.
Cosa viene, versetto 3 viene prima di cosa?
Di 4.
Del 4.
E allora?
Ecco, vedi.
E allora?
Scusa se ti insegno un po' di matematica. Verso 4, chi viene il verso 4? Viene l'anticristo che si siede nel tempio di Dio dicendo io sono Dio.
Sì.
E il verso prima dice viene l'apostasia. Chi è l'apostasia? Numero uno sono questi capi evangelici. Non la chiesa evangelica, piena di pecorelle, ingannate, ma pecorelle. Ma queste guide qui che li imbrogliano, io non sono sicuro se sono cristiani. Sono cristiani? Sono cristiani popolo di Dio? Come erano popolo di Dio? I farisei, i giudei che guidavano le sinagoghe allontanandole da Gesù. Stesso modo. Tu fai una prova. Prendi delle scritture, come queste per esempio che stiamo citando, vai in qualunque chiesa evangelica sotto controllo di queste false guide e vedi se ti fanno andare al pulpito, ma non al pulpito, dietro l'angolo, da qualche parte a leggere questa ai fratelli con tanto amore, vedi se te lo fanno fare. No! Era più facile andare in una sinagoga piena di farisei a predicare il Vangelo. Gesù ci riuscì ogni tanto di qua e là, prima che cercavano di ammazzarlo. Paolo ci è riuscito prima che lo buttassero fuori o lo lapidassero. Ma qui nelle chiese evangeliche sono peggio. Non ti fanno neanche aprire la bocca. Una sorella ci ha scritto, sono andato in una chiesa. Tanto amore, gli ho dato alcune scritture, mi hanno maledetta, mi hanno insultata. Abbiamo parlato la settimana scorsa.
Sì, sì, sì.
Mi hanno insultata, mi hanno detto parole brutte. E poverina è tutta scioccata. Volevo solo leggere in amore. In umiltà, in sottomissione, sta sorella è andata. Leggere delle scritture. E mi hanno maledetta, ha proprio usato la parola maledetta. Mi hanno maledetta, insultata, maltrattata e mandata via. Cioè se fosse stato il tempo dei farisei, l'avrebbero anche lapidata. Oggi non è più di moda lapidare, però lapidano il tuo nome. Assassinano la tua reputazione. Guarda noi, ci chiamano posseduti, però non danno scritture. Sono anni che li supplico in ginocchio, mi date una scrittura? No, vanno nei loro pulpiti, leggono scritture, le interpretano a cocuzza, va bene, a cornacchia, le interpretano come gli pare, la gente seduta che la Bibbia non la capiscono, capiscono solo le notizie, la televisione, il telefonino, che oggi è così la Chiesa. E addestrati a battere le mani. Noi non siamo gli eletti. Gli eletti sono quelli che non credono in Gesù, gli ebrei. E poi quattro barzellette, tutti a ridere, tutti a battere le mani, che grande predicatore, è arrivato dall'America con l'aereo, c'è un aereo privato. Che grande, oh, sicuramente le sue dottrine sono buone perché c'è un aereo. Fratello Giuseppe va in giro con una macchina scassata e una bicicletta, non può essere. E questo, il patto nel sangue di Cristo, la circoncisione spirituale, noi cristiani, noi disgraziati, buoni a nulla, noi italiani, romani, milanesi, siciliani, noi tedeschi, inglesi, da tutte le parti del mondo, però che crediamo in Gesù Cristo, noi siamo l'Israele dello Spirito, nel nome di Gesù Cristo. L'abbiamo letto? Dobbiamo rileggere. Leggi di nuovo, Romani 2,28, per cortesia, perché qua...
2,28. Giudeo, infatti, non è colui che è tale all'esterno, e la circoncisione non è quella esterna nella carne.
Ma come dobbiamo dirlo in cinese, in giapponese, in arabo? 29.
Ma giudeo è colui che lo è interiormente, e la circoncisione è quella del cuore, nello spirito, non nella lettera. Di un tale giudeo la lode proviene non dagli uomini, ma da Dio. Romani 2, 28 e 29.
Permetti che lo leggo secondo l'interpretazione di questi, che,
oh no,
questi ciechi evangelici di guida. Giudeo, infatti, è colui che è tale nell'esterno. La circoncisione è quella esterna, nella carne.
No, al contrario.
Giudeo non è colui che lo è interiormente. Circoncisione non è quella del cuore, dello spirito. Un tale giudeo, la lode proviene dagli uomini, non da Dio. E tutti... Che predicatore in gamba! Preparare i soldi, si merita una bustarella. Avanti quei soldi, se li merita. Ha detto così, che se gli do soldi, se io do soldi a Dio attraverso la sua tasca, si capisce? Allora Dio mi benedice, è un buon investimento. È meglio che investire in cryptocurrency, come in italiano valuta cripto, criptata. Capito? Cioè per i fessi. Va bene, è così. Angela, a scanso di equivoci, non vorrei che qualcuno si sia sintonizzato alla radio adesso.
Eh sì?
E capisce il contrario. Me lo leggi verbatim?
Ok, lo leggo
da... dice
di nuovo?
Verbatim, how do you say it, Paul? Verbatim, quindi in italiano, verbatim.
Correttamente,
insomma,
diciamo.
Verbatino.
Così come è scritto.
Così come è scritto, vai.
Romani 2, 28 e 29. Giudeo, infatti, non è colui che è tale all'esterno. E la circoncisione non è quella esterna nella carne.
Hai detto non?
Hai detto non. Ho detto
e
non.
Ripeti, per favore. Che Gesù si è sintonizzato adesso, poveraccio, che non gli sfugga.
La circoncisione non è quella esterna nella carne, ma giudeo è colui che lo è interiormente. E la circoncisione è quella del cuore, nello spirito, non nella lettera. Di un tale giudeo la lode proviene non dagli uomini, ma da Dio. Romani 2, 28 e 29.
Ok, è chiaro? Io spero che mi sono arrabbiato abbastanza.
Non so se aiuta se ti arrabbi. L'importante è che leggiamo le scritture così come sono, è più che chiaro.
Ma qui c'è, non dico da arrabbiarsi... Ma almeno scocciarsi, infastidirsi,
okay.
Imbronciarsi, cioè quando vedi falsi profeti, cioè io sono anni che supplico questi falsi profeti, mi mandate una scrittura senza interpretazione, come fai a non capire che Giudea non è quello all'esterno, che la circoncisione non è quella esterna, ma Giudeo è quello interiormente, come fai? E questi gli girano intorno, ti predicano 25 minuti, ti confondono, e dopo con la testa che ti gira dice, battiamo le mani, tutti stanno battendo le mani. Va bene? Senti, allora questo è il patto nel sangue di Cristo, la circoncisione nello spirito. Va bene? Cristo il quale? I patti di Abramo, adesso fanno tante storie su quella, anche lì un sacco di frottole. I patti di Mosè, i 10 comandamenti, eccetera, cioè l'offerta di Isacco, e ogni altra legge sotto il cielo, il Vecchio Testamento, erano solo l'ombra, l'anticipazione della vera realtà che veniva in Cristo e che è stato Dio incarnato sulla terra. Capito? Sono cose vecchie, passate, il Vecchio Testamento, erano ombre di quello che veniva. Guarda, puoi leggere Colossesi 2? Cortesia.
Colossesi.
Devo andare verso 14.
2, 14. Egli ha cancellato il documento a noi ostile, i cui comandamenti ci condannavano, e ha tolto di mezzo, inchiodandolo sulla croce.
Quindi sta dicendo qui Paolo... che il documento ostile, il Vecchio Testamento, i 10 comandamenti che condannavano, i 10 comandamenti contengono 9 pene di morte, c'erano 9 comandamenti che c'era la pena era la morte, documento a noi ostile, e allora cosa ha fatto Dio? Ha crocifisso il Vecchio Testamento sulla croce, inchiodandolo perché era un documento ostile, leggi di nuovo.
Colossesi 2, 14. Egli ha cancellato il documento a noi ostile.
Cancellato, non c'è più.
I cui comandamenti ci condannavano. e l'ha tolto di mezzo, inchiodandolo sulla croce.
Ci siamo?
Colossesi 2,14.
Quindi ci sono ancora comandamenti validi. Ama il Signore, ama il tuo prossimo. Questo è il Vecchio Testamento. Certo, però quello che Gesù ha adempito, non dobbiamo più adempirlo. Mm-hmm. Quello. E 17?
Che sono l'ombra di cose che dovevano avvenire, ma il corpo è di Cristo. Okay. Colossesi 2,17.
E il verso 18 dice, nessuno vi derubi a suo piacere del vostro premio. Va bene, col pretesto di umiltà, il culto, eccetera, cioè come dire religioni. Cioè attenzione che il diavolo vuole rubarci del nostro premio. Rileggi 17, grazie.
Che sono l'ombra di cose che dovevano avvenire, ma il corpo è di Cristo.
Quindi, quello che la legge diceva, per esempio, il patto di Abramo, il patto di Isacco, il patto di Giacobbe, il patto di Noè, il patto di Adamo, predicano così questi qua. Ma cosa mi stai a predicare il patto di Adamo? Dio benedica Abramo, ma Gesù è più grande. Quindi perché questi patti erano ombre di cose che venivano. Cioè, sai quando c'è il sole basso, tramonto, l'alba? Tu fai una passeggiata, la tua ombra si slancia per 10-20 metri. Mm-hmm. La Peppa, sei così alta, Angela?
No.
Tu so che sei...
10-20
sei
metri.
Sei alta, tu sei 1,70 m, alta, però non così, 10 metri.
Grazie a Gesù che non...
E quindi erano ombre. Quindi se Paolo dice così, che erano ombre, non possiamo prendere le ombre e dire... Ah, guarda, lì c'è Angela. Dove? C'è solo l'ombra, che lei è dietro l'angolo. Eccola lì.
Io non sono solo ombra.
Sì, guarda, il patto di Abramo, quella è un'ombra. Aspetta, allora c'è di più, eh?
Sì.
Il patto di Isacco, è un'ombra. Il patto di Davide, è un'ombra. Un'ombra di cosa? Di Gesù, che arriva. Ci siamo?
Amen, sì.
Vogliela dire questi... Io dubito, cerco di dire con più amore possibile, dubito che questi insegnanti convinti che gli ebrei sono, io non sono sicuro che sono cristiani questi qua. Questi sono il popolo di Dio come lo erano i giudei che andavano per conto loro, non seguivano Gesù. Neanche a dirlo perché adesso, cioè ogni verità, il patto di Abramo, di Mosè, di Davide... E, insomma, e ogni altra legge del Vecchio Testamento, tutto, era solo una presentazione, sono stati racchiusi in Cristo perché lui veniva. Non siamo più qua a seguire Mosè, Abramo, i patti di Abramo, gloria, fate un monumento. Parlano sempre di Abramo questi. Ma cosa c'entra Abramo con la salvezza, con la vita eterna, con nascere di nuovo? I patti di Abramo, lascia che parlino gli ebrei che a Gesù non ci credono, ma voi, guide evangeliche, smettete di imbrogliare la sua congregazione. Voi dovreste credere in Gesù. Cosa state lì a predicare Abramo? Siete tornati al vino vecchio, all'otre vecchio. Leggetevi, studiatevi bene le epistole dei Galati, che parla della circoncisione lì. Applicatelo ai cristiani, alle chiese, agli insegnanti che tornano all'ebraismo. Capisco che adesso gli ebrei controllano le banche e sono sionisti e lo schioccano le dita, arrivano i milioni di dollari. Non fatevi ipnotizzare da queste cose. E quelle di voi che non lo fate per soldi, non lo fate per false dottrine. Adesso ogni legge è racchiusa in Cristo. E questo al diavolo non piace per niente. Ed ecco perché certe chiese sono state talmente infiltrate da falsi insegnanti, dalle loro bugie, le false dottrine. Perché? Perché al diavolo non gli piace la verità. E lui cosa fa? Quello che ha sempre fatto. Vuoi sapere cosa fa il diavolo domani? Te lo dico subito. Guarda ieri, guarda la Bibbia, guarda il Vecchio Testamento. Ti dice cosa farà il diavolo domani, dopodomani, con l'anticristo, col marchio della bestia. Cosa ha fatto sempre il diavolo? Ha mandato falsi profeti nelle chiese. ha mandato un Giuda tra i dodici, ha mandato Anania e Safira in Atti capitolo 5. Ogni chiesa oggi, quasi io direi il 99% delle chiese sono infiltrate da falsi insegnanti, falsi fratelli, leggilo Galati 2:4, Angelina. Questo è il modo che il diavolo lavora. Dovete guardarvi dai falsi fratelli e specialmente dei falsi insegnanti dei quali Gesù ha parlato Matteo 24:24.
Galati 2:4. Proprio a causa di intrusi, falsi fratelli, infiltratisi di nascosto tra di noi per spiare la libertà che abbiamo in Cristo Gesù con l'intenzione di renderci schiavi. Galati 2:4.
Ecco, lo strumento più potente del diavolo sono le bugie e i falsi fratelli. Neanche i veri nemici, i falsi fratelli. Perché dagli amici mi protegga Dio, perché ai nemici ci penso io, dice l'adagio. Dice così. Giusto, Paul?
Right. Another good scripture, which I think would go well, is Matthew 21:43-45.
Un'altra scrittura buona che dice Paul, credo che si applica molto a questo soggetto, è Matteo 21, da 43 a 45. Perciò vi dico che il regno di Dio vi sarà tolto e sarà dato a gente che ne faccia i frutti. Chi cadrà su questa pietra sarà sfracellato ed essa stritolerà colui sul quale cadrà. I capi dei farisei e i sacerdoti, udite le sue parabole, capirono che parlava di loro. Matteo 21:43-45.
Ecco, guarda, grazie Paul. Una buona domanda da fare ai falsi profeti evangelici è dire, leggi questa scrittura che dice il regno di Dio vi sarà tolto e dato a un altro popolo, che è il popolo cristiano, logico. Dice, il regno di Dio è stato tolto, faccia la domanda, chi sono gli eletti adesso? Il regno di Dio vi sarà tolto. Chi sono gli eletti, signor predicatore evangelico? Dio protegga la Chiesa evangelica da questi falsi profeti. Si sono veramente infiltrati e l'hanno contaminata che praticamente non hanno più nessun frutto. Invece di portare frutto di anime raggiunte, anime salvate, anime trovate, anime convertite a Cristo, stanno cercando di convertire tutti quanti all'ebraismo. Cioè gli ebrei li hanno convertiti, non sono più una chiesa evangelica, sono una chiesa ebraica, virgola, evangelica, ma prima ebraica.
And then Paul in Romans 1 says that his heart's desire is that Israel be saved.
Poi Paolo in Romani 1 ha detto che il desiderio del suo cuore è vedere Israele salvato.
Meaning that then Israel was not saved.
Nel senso che allora Israele non era salvato.
Sì, ma loro dicono che non sono salvati neanche adesso. Dicono che si salveranno non si sa quando.
Okay, that's Romans 10:1.
Questo è in Romani 10:1.
And in Romans 10:12.
E in Romani 10:12.
He again says that there is no difference between Jew and Greek. You can read it if you want.
Dice di nuovo, e lo abbiamo letto, non c'è distinzione tra giudeo e greco.
So, right now, obviously, as before said, in Matthew 21:43-45.
E come abbiamo letto in Matteo 21, da 43 a 45.
The people of God cannot be the Jews.
Gli ebrei non possono essere il popolo di Dio.
E qui gli ha detto, il regno di Dio vi sarà tolto, bisogna proprio essere ipnotizzati, ossessionati,
sì,
con questi ebrei,
chiaro,
della carne.
Sì. Sì, sì,
no,
sì.
Devi essere ossessionato, ipnotizzato per non capire quello che Gesù sta dicendo.
Mm-hmm. Also in Romans 10:19.
Anche in Romani 10:19 dice, apro lì, forse Israele non ha compreso. Mosè per primo dice, io vi renderò gelosi di una nazione che non è nazione. Contro una nazione senza intelligenza provocherò il vostro sdegno. Romani 10:19.
E sta parlando dei cristiani che non sono una nazione, sono in tutto il mondo, una nazione che non ha intelligenza, ma che convertitesi a Cristo avrebbero avuto la saggezza di Cristo.
Exactly. And what are the Jews now? Definitely jealous of the Christians.
E cosa vediamo che Israele fa adesso? certamente sono gelosi dei cristiani.
Infatti proibiscono in Israele di parlare di Gesù. Vogliono fare una legge, cioè gli oltranzisti ebrei che sono al governo con Netanyahu, vogliono fare una legge, stanno litigando. Netanyahu dice di no perché non è politicamente corretto per tutti i soldi che ricevono dai cristiani dell'America. Mm-hmm. E loro insistono perché sono al governo. Vogliono fare una legge che nessuno può parlare di Gesù in Israele. Non puoi parlare di Gesù. Non puoi dire io credo in Gesù. Non puoi dire grazie a Gesù. Vai in prigione.
Peggio dei musulmani.
Peggio. Certe nazioni, le chiese cristiane sono controllate, perseguitate un po', in altri posti molto, però ci può essere una chiesa cristiana e possono parlare di Gesù se lo fai in un modo, capito, con saggezza. Israele vorrebbe fare questa legge che sarebbe proibito menzionare il nome di Gesù, tranne che se lo bestemmi, ovviamente. In ogni film ebraico la parola Gesù Cristo è una bestemmia. Guarda, andiamo a 1 Pietro 1 di nuovo. 1 e 2, ma lo leggo io.
Sì.
Pietro apostolo di Gesù Cristo agli eletti, abbiamo letto, no? Sta parlando a chi? Agli eletti.
Sì.
Che vivono come forestieri. Quindi gli eletti, non è più il popolo di Dio che era là Israele, ma sono quelli forestieri scappati da Israele. Quindi 144.000 e tutto il resto sono eletti in Cristo. Ebrei in Cristo. Israele in Cristo. Attenzione a non sbagliarsi. Verso 2 dice, eletti di nuovo, ripete, secondo la prescienza di Dio. Quindi non c'è dubbio che Pietro sta parlando agli eletti, e sono i cristiani, dispersi nel mondo, dove? Ponto, Galazia, Cappadocia, Asia, Bitinia, cioè non ha niente a che fare con Israele. Quindi, tenendo presente che Pietro sta dicendo che gli eletti sono i cristiani dispersi, andiamo a verso 9, Angelina. Primo Pietro 2,9 devi andare.
Ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale.
Sta parlando ai cristiani che è appena finito di dire loro che sono gli eletti, siamo gli eletti. E poi continua, voi siete eletti, una stirpe, leggi di nuovo l'inizio.
Ma voi siete una stirpe eletta.
Ecco, lo ripete di nuovo, voi siete una stirpe eletta.
Un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato. Perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. 1 Pietro 2,9.
10.
Voi che prima non eravate un popolo, ma ora siete il popolo di Dio.
Chi è il popolo di Dio? L'Israele carnale o i cristiani? Voi i cristiani siete eletti e il popolo di Dio. Non ascoltate falsi profeti. Avanti.
Voi che non avete ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia.
Capito.
1 Pietro 2, 9 e 10.
Capito. Verso 9 dice, voi siete una gente santa, un popolo che Dio si è
acquistato.
Gesù ci ha comprati con cosa?
Con il suo sangue.
Con il suo sangue.
Amen.
Quindi i patti di Abramo, la circoncisione di Abramo. Ma Abramo, grande uomo di Dio, ma anche lui ha bisogno di Gesù per salvarsi. Abramo, che secondo loro ne seguono i patti, Abramo stesso non può essere salvato neanche lui dai suoi patti. Abramo deve andare da Gesù. Quindi vedete come il diavolo, il serpente, si è infiltrato nelle chiese, numero uno le chiese evangeliche, su questo soggetto. Ed è così che la Chiesa, che era la prima al mondo per conoscenza biblica, è diventata più o meno l'ultima. È diventata peggio dei cattolici riguardo a conoscenza biblica. Praticamente si possono dare la mano con i testimoni di Geova, a falsa interpretazione. Di chi sto parlando? Tutta la Chiesa, non tutta, le guide, i capi e quelli che li seguono. Ma fatemi pregare per voi, fratellini. Dio vi benedica, chiese evangeliche, che siete, che però venite ingannate da questa gente. Dio vi benedica con la verità. Dio vi benedica allontanandovi da queste capre, quei diplomi di qui, diplomi di là. Signore Gesù, prego per questi fratelli evangelici.
Amen.
Prego, Signore Gesù, che vadano la Bibbia, la parola, le scritture, e che non solo battano le mani questi americanizzati, questi americani, Signore. Dio vi benedica, fratelli, siete amati dal Signore, siete benedette dal Signore, voglia Dio che andiamo tutti dappertutto a cercare pecorelle e portarle a Gesù, non portarle a Israele della carne, portarle a Gesù.
Amen.
Signore Gesù, benedici questi fratelli, Signore, so che ti amano, ma so che il diavolo cerca di ingannarli, ma loro ti amano, Signore. E guai a voi, falsi profeti, guai a voi, Signore si prenderà cura di voi perché state ingannando il popolo di Dio. In nome di Gesù Cristo, amen.
Amen. Ascoltiamo un bel canto del gruppo Zigani, Io voglio una chiesa.
È già tanto tempo che ho comprato una chiesa, al prezzo del sangue e del crudo dolore. È tanto tempo che ho mandato mio figlio, e per riscattarla che lui morì. E c'è tanto tempo che sto cercando una umile chiesa di adoratori, che solo si prostri alla mia presenza e non all'offerta di una posizione. È già tanto tempo che sto cercando che mostri l'immagine mia, quella dell'amore, che non si confonda tra tanta gente, ma che sia distinta come io lo so, che non si divida come fanno tanti, entrando in contesa e in discussione, cercando di essere uno più grande dell'altro, perché nell'universo il più grande sono io. Io cerco una chiesa che mi dia la gloria, procuri l'unione. Io voglio una chiesa che fasci l'infermo, che spezza i legami a chi è prigioniero, che apri la mente a chi sta in confusione e parli d'amor. Io voglio una chiesa che la sua veduta sia la speranza dell'anima perduta. Io voglio una chiesa che salvi la vita dell'umanità. Un luogo io voglio dove le mie anime si sentano sicure, piene di pace, dove la mia parola sia il suo alimento, qui voglio dimorare. Chiesa che con le sue lodi profumi il mio trono col suo adorare. Io voglio una chiesa che fa differenza tra il bene e il male. Dove sta la chiesa che fu perdonata, che fu liberata dal castigo atroce, che quando vede suo fratello caduto gli tende la mano e perdona il suo errore. Una chiesa esperta che riconosca il momento della sua redenzione. Voglio una chiesa che fasci l'infermo, che spezza i legami a chi è prigioniero, che apri la mente a chi sta in confusione e parli d'amore. Voglio una chiesa che la sua veduta sia la speranza dell'anima perduta. Io voglio una chiesa che salvi la vita dell'umanità. Un luogo io voglio dove le mie anime si sentano sicure, piene di pace, dove la mia parola sia il suo alimento, qui voglio dimorare. Voglio una chiesa che fasci l'infermo, che spezza i legami a chi è prigioniero, che apri la mente a chi sta in confusione e parli d'amore. Io voglio una chiesa che la sua veduta sia la speranza dell'anima angosciata. lasciata. Io voglio una chiesa che salvi la vita dell'umanità. Un luogo io voglio dove le mie anime si sentano sicure, piene di pace, dove la mia parola sia il suo alimento. Qui voglio dimorare, 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 dimorare. Io voglio dimorare.